giornale leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo.
Cominciamo con alcune notizie che è difficile credere che queste cose succedano oggi. Il giornale pubblica: mi hanno fatto nascere senza il mio consenso, e fa causa ai genitori. Un 27enne indiano, sostenitore della causa degli antinatalisti, vuole fare causa contro i genitori. Un ragazzo di 27 anni ha dichiarato di voler far causa ai propri genitori perché lo hanno fatto nascere contro il suo consenso. Surreale, paradossale e assurdo. Già, ma è il non senso sostenuto Rafael Samuel, un giovane avvocato indiano che non aspetta altro che portare la madre e il padre in un'aula di tribunale.
Questo è un avvocato, quindi non è uno, non so, che è scappato dal manicomio.
Uno
che
sì.
si suppone
sia educato.
Questi sono i prodotti delle scuole di oggi, ragazzi. È gente col diploma questa. E quindi questo qui vuole che praticamente sarà una provocazione, quello che vuoi, poi questo li porta in tribunale, quindi la storia continua.
Incredibile.
Deve denunciare che non ha chiesto il suo consenso per farlo nascere.
Ma com'è possibile?
Insomma, no, è che il mondo è diventato una gabbia di matti praticamente.
Come chiedi a un bambino? Il bambino no. Ti risponde: significa sì o no?
Sicuramente è una provocazione così, ma questo li porta in tribunale per fare. Che questo è un movimento. Saltano su movimenti come funghi ogni giorno qua. E questo qua è un movimento contro la natalità. Non vuole che nessuno nasca, insomma, vuole un pianeta senza nascite. Questi qua
è quello che significa.
Ma guarda, questi qui se non prendono Gesù, il Signore li accontenterà. Guarda, quando moriranno, Dio gli dirà: guarda, fai conto che non sei nato. Guarda. Alleluia. Angela, andiamo alla prossima.
Sì, il giornale 105 dice: 49enne sposa il suo piumone, è l'amore della sua vita.
Incredibile.
Pascal Selig, un artista inglese, il 10 febbraio convolerà a giuste con il suo piumone.
A giuste nozze con il suo piumone.
Proprio così, la donna giurerà amore eterno alla coperta.
Quindi questa è una donna?
Sì.
È una donna che si sposa con il piumone, cioè cos'è una coperta che si guarda dentro le piume.
Sì, c'è la foto con la donna e che abbraccia la coperta.
No, e il mondo ormai ha perso la cognizione, un mondo senza Dio, hai visto dov'è che va? Guarda, è giusto che Dio permetta al mondo di andare dove vogliono, perché ha detto Paolo: noi siamo uno spettacolo per gli angeli, per gli uomini, va bene? Siamo uno spettacolo per tutti, mostrare dove il mondo va quando uno si sveglia la mattina e dice: io Lucifero ho deciso democrazia in cielo. No, in cielo vogliamo la dittatura di Dio. Vogliamo controllo autoritario, totalitario di Dio, perché è un controllo di amore. Non vogliamo la democrazia del diavolo, vogliamo la monarchia di Dio.
Amen. Che amore, sì.
Va bene. Allora, saltiamo. Dove saltiamo adesso?
Stesso giornale. Si sposa con se stessa dopo anni di relazioni violente. Le foto del matrimonio.
Wow.
Jenny Lynn Rodriguez ha 30 anni.
Jenny Lynn Rodriguez, qui c'è la foto, una bellissima donna bionda, tra l'altro, si è sposata con se stessa, qui davanti allo specchio, ecco, vedi? Mm-hmm. C'è la foto lì?
Sì. Sì. Ha 30 anni ed è originaria di New York. Il suo passato è segnato da relazioni con uomini violenti ed è per questo motivo che Jenny Lynn ha deciso di sposarsi con se stessa.
Quindi è giusto che si è divorziata, se il marito dava i numeri, però sposarsi con se stessa. Andiamo avanti.
Si vuole bene e si basta da sola.
Si vuole bene, si è innamorato di se stessa.
Così la donna ha commentato la sua scelta. In un'intervista al Daily Mail ha dichiarato: ho tutto ciò di cui potrei mai aver bisogno.
Ah, sì?
Ovviamente la notizia ha già fatto il giro del mondo e ha trovato tanti sostenitori e anche qualche critica. Jenny Lynn ha celebrato un vero e proprio matrimonio con abito nuziale, invitati e anello al dito.
Caspita, oh. Quindi si è messo l'anello da sola questa qua. Cioè, dicevo, il mondo praticamente, il mondo non sa la differenza tra destra e sinistra, luce e tenebre.
Ma il mondo di oggi è un mondo che ha progredito tanto, un mondo così tecnologico, così intelligente,
sì,
che studia tanto. E come mai si arriva a queste cose?
Perché senza Cristo puoi andare alla migliore università, puoi andare nella migliore chiesa, nella migliore politica, il miglior socialismo e democrazia, ma senza, se non hai Cristo, è come buttarsi in un pozzo. Ci sono chiese senza Cristo, va bene, ci sono anche quelle. Chiese cristiane, virgolette, che non predicano il vero Gesù. Quindi quando manca Gesù è come dire: non voglio la luce, non voglio l'aria che respiro, non voglio il sangue nelle vene,
non voglio la luce
degli occhi senza Cristo, perché lui è tutte queste cose.
Vero.
Ha tentato il diavolo, sappiamo com'è finita. E il Signore, siccome ci sono altri che sono tentati di pensarla come il diavolo, come la signora Eva, il signor Adamo, e tanti signori angeli che possono diventare dei demoni, e Dio deve permettere a questo diavolo, che lui vorrebbe andare alle fiamme, dice: ok, mi suicida. No, che non ti suicidi, niente. Adesso tu finisci il tuo lavoro, dimostrare agli altri cosa vuol dire di pensarla come te, a ribellarti come te. E adesso vediamo un mondo. Ogni tanto il diavolo si affaccia dalla finestra, e che faccia c'ha quando si affaccia dalla finestra? E vedi un Hitler, uno Stalin, vedi un politico ateo, vedi la gloria all'omosessualità, gloria al sodomite, gloria al castrarsi. Cioè il mondo non capisce più niente. Ok, Angela, stai calma, non ti agitare, per cortesia, qui dobbiamo rimanere tranquilli. Ci penso io.
Ma sono d'accordo, Giuseppe.
Guarda, ho ricevuto una piccola profezia di Gesù su questa donna, che si è sposata con se stessa, che tra l'altro tu mi dicevi, hai guardato un'occhiata su internet stamattina, tu 5 minuti, hai trovato di tutti i colori lì.
Sì, perché volevo spiegare a Jasmine questa notizia di questa povera donna.
Jasmine, la nostra Jasmine di 12
la
anni.
Jasmine. E mentre cercavo questo articolo sul telefono, ho visto tanti articoli di tanti paesi di persone che si sono sposate con se stesse, quindi non è l'unica, ci sono tanti casi così.
Quindi
la prima cosa che ha detto, ma questa donna darà un brutto esempio ad altre persone nel mondo e altri seguiranno il suo esempio, è già successo.
Cioè uno si sposa se stessa, è il caso di dire che quando le cose non funzionano dice la mente di te stessa. Allora,
infatti uno di questi casi di una donna che si è sposata con se stessa dice: dopo un po' ha tradito se stessa. Perché
è andato a letto con un uomo,
ha avuto adulterio, non lo so cosa ha fatto, sì, è andato a letto con un uomo,
ha tradito se stessa,
sì,
è andato con un uomo,
sì, che era sposata, quindi ha tradito se stessa. E dopo che è andato a letto con questo uomo per 6 mesi si sono separati, le cose non hanno funzionato e quell'uomo si è sposato con se stesso.
Quindi contagiato,
è assurdo,
dallo stesso raffreddore. Mamma mia, ragazzi, guarda, non vi bastano le parole, cosa si può dire?
Insomma,
meno male che Gesù torna, guarda. Di dire che è una gabbia di matti e insultare i matti.
Sì.
I poveri matti non sono conciati così male.
Sì.
Va bene, abbiamo predicato in una casa, era un ospedale di malati mentali, era gente per bene, seduti, tranquilli, ogni tanto c'è qualche smorfia, però infatti uscendo da quell'ospedale mentale, ti ricordi cosa ho detto? Ho detto: guarda, erano più attenti questi qua, erano più concentrati questi che tante chiese dove andiamo che sono mezzo addormentati,
sì,
ho detto.
Sì, tante chiese e tante scuole dove era difficile captare l'attenzione.
Le scuole non se ne parla neanche, le scuole sono gabbie di matte veramente. Che se l'insegnante sgrida un bambino, quello vanno fuori, gli bucano una gomma dalla macchina, l'insegnante cosa può fare? Può fare niente, perché se desse le punizioni giuste, vuol dire la scuola è chiusa fin quando scopriamo chi ha bucato la gomma dell'insegnante. Arrivano i politici omosessuali, il politico sodomita, il politico ateo, arriva e dice: no, ma tu devi superare il problema in modo psicologico, perché tu così mi cambi, puoi disturbare l'equilibrio psico-neurico delle cellule del cervello di dietro, e no, devi, cioè praticamente gente che non sa neanche di cosa sta parlando, molte, la maggior parte dei politici, e non puoi neanche dare una punizione. Ah, tu sei una punizione agli alunni, ma sei fuori di testa? Ma scusa, questi quando crescono andranno in prigione per anni? Sì, va bene, li mettiamo in prigione per anni, le prigioni non bastano mai, continuiamo a costruirle. No, non puoi dare una punizione. A militare la situazione era molto semplice, c'era un amico mio che ha buttato un secchio di acqua in testa a un tenente, e la sera si è venuta la buona idea di rovesciare un secchione d'acqua in testa a un tenente dalle scale. Bene, l'indomani mattina è arrivato il capitano con la benedizione del colonnello, ci ha inquadrato tutti lì, tutti in piedi lì sull'attenti, a dire: stiamo qui fin quando scopriamo chi è stato. Sai, fai questo in una scuola, oh, un mostro, un torturatore, un sadico, licenziamo la maestra che tiene tutti quanti sull'attenti finché ci scopre chi ha dato fuoco alle sedie. Sono pazzi da legare questi criticoni. E certo che puoi tenerli sull'attenti finché scopri chi ha dato fuoco alle sedie. Perché? Perché se non lo fai daranno fuoco alla cattedra, alle porte, alla scuola.
Sì, sì, sì.
E allora dopo che siamo stati, mi pare, un paio di ore, non mi ricordo se era sull'attenti o posizione di riposo, uno o l'altro, mi pare che era posizione di riposo, mi ricordo, forse era sull'attenti. Eravamo 400 lì. Dopo un paio di ore, sai che è successo?
Cosa?
Quelli là che con militoni, io c'ero quello vicino a me, tra l'altro c'era uno vicino che diceva, i commilitoni che non erano d'accordo a buttare secchiate d'acqua, perché non è educato buttare una secchiata d'acqua in testa a un tenente. Non è educato, sì. Scusa. Beccata. E gli ha buttato anche secchio in testa, tra l'altro. Gli ha buttato, perché ero lì a guardare io. Ero lì che vedevo. Questo è il capostecca. Sai cos'è il capostecca? No. Il capostecca sarebbe diciamo il gruppo di coscritti, che c'è una leva, un gruppo del 47, 48, 49, eleggono il capoccione, il duro del rione, il tipo che quello che mena tutti, il duro. E allora il capostecca è quello che magari organizza, e lui era lui il capostecca, questo che ha buttato il secchio. E gli altri gli interessava niente, vuole andare a dormire la sera. Invece questo qui ha messo tutti nei guai. Però il capostecca, oh, stai zitto, perché questo comanda lui, Non era un graduato, era il duro. E allora cosa fanno? Eravamo lì in piedi, e dopo un po' c'è qualcuno che non gli aveva interessato niente di prendere secchiate d'acqua in testa gli ufficiali. Mi fa, hanno cominciato a lamentarci, dice: senti, ma hanno cominciato a sussurrare, è ora che quello che ha buttato l'acqua si faccia avanti. Fa tono un altro, e lo direi anch'io. E un altro dice: beh, se si è divertito a buttare l'acqua, adesso si diverte a dire la verità. Mm-hmm. Insomma, di qua, alla fine questo qui ha confessato. Mm-hmm. Perché sai, c'è la pressione, sì, dei coetanei, no?
Sì, sì, sì.
Ha confessato e il capitano gli ha portato in ufficio e gli ha detto: va bene, ti sei giocato l'ordinaria. Sai cos'è l'ordinaria?
No.
Che avevamo diritto di andare un paio di settimane a casa.
Ah.
Capito? Durante il servizio militare ti mandano a casa un paio di settimane. E infatti sei giocato l'ordinaria, cioè no, tu multa, non vai più. Capito? Cioè, vabbè, poi la storia continua, mica finisce qua. Continua la storia, però non voglio dilungarmi. Cioè, voglio dire, se nelle scuole, quando tu a un insegnante di scuola per fare lo scherzo gli hanno messo un ago, che lei predicava contro l'AIDS, gli aghi, e gli hanno messo un ago nella sedia, si è seduta e si è punta con l'ago, e lei non sapeva se era infettata di AIDS, capito? Che c'era qualcuno con l'AIDS a scuola. E poi non so, ho letto l'articolo, non so come è finita, tempo fa questo. Quindi gente così come si fa? Tu prendi tutta la scuola, 990, dici: voi state qui, non venite a scuola, andate a casa ai genitori e ditegli che vi insegnano a dire la verità, che qui c'è un gruppo che non dice la verità. Sì, perdi un giorno, due giorni, una settimana, ma quando è individuata la persona, gli altri, come dice la Bibbia, quelli che peccano davanti a tutti, sgridali. Bisogna sgridare davanti a tutti. Perché? Perché dice Paolo, affinché gli altri temano. Mm-hmm. Allora, senti, finiamo il discorso qua?
Sì.
Allora, parlavamo di questa bionda qui davanti allo specchio. Si sposa con se stessa?
Sì.
Dopo anni di relazioni violente, poveraccia, divorzia un marito così, sono d'accordissimo se la storia è così, poi bisogna conoscere la storia, ci sono anche mogli che picchiano i mariti, diciamo, attenzione. E quindi si sposa, guarda, io ho guardato la faccia di questa donna qui, questa trentenne qui, e ho sentito l'amore di Gesù, sai? È uscita una profezia, ho degli appunti, posso andare in macchina?
Sì, per favore, sì.
Allora, grazie Signore Gesù. Dice il Signore, tutto ciò che il mondo ha bisogno, dice Gesù, è solo di me, del mio amore, della mia salvezza. Allora non si lamenterebbero di essere nati in questo mondo, perché capirebbero che le difficoltà, le durezze di questo mondo portano o dovrebbero portare a cercare la mia salvezza e quindi il mio regno dei cieli. Amati figli, anche se aveste esperienze negative nelle vostre relazioni e i vostri compagni vi abusano e vi maltrattano a causa dell'egoismo del mondo, sappiate, non avete bisogno di sposarvi con voi stessi, perché il vero sposo sono io. Amati, accettate il mio anello nuziale, che è la caparra, l'anticipo del mio amore nello Spirito di Dio, Spirito che io metterò immediatamente nella vostra anima, all'atto che mi dite di sì. Io vi ho detto sì. Vi ho detto sì in quel terribile appuntamento del Calvario. E tu? Mi dirai tu di sì, con tutto il cuore, anima e spirito? Lo sposo prepara la casa per la sua meravigliosa sposa, della quale è tanto innamorato, tanto da dare la vita per lei. Mi dirai di sì, perché dovrai scegliere tra me e il mio odiato rivale, il mondo del maligno. Fine del messaggio.
Amen, grazie Gesù. Vero, bellissimo questo sì. Se hai avuto esperienze negative e traumatizzanti, non sposare te stessa, sposa Gesù, perché sposare te stessa solo aumenta l'egoismo e non dà nessuna soluzione ai tuoi problemi.
Fai la padella alla brace.
Sì, sì, sì.
Ma si scoraggiano perché vedono, non esiste un uomo degno di sposarmi, non esiste una donna degna di me, non esiste un uomo... Perché è un mondo senza Dio,
sì,
scusa.
Sì.
Non è che non esiste un uomo degno di te, ma neanche tu sei degno degli uomini, ci vuole Gesù, scusa.
Amen.
Cioè non esiste, io sfido chiunque a contraddirmi, va bene? Non esiste un matrimonio al mondo che non sono divorziati in casa almeno, se non hanno Cristo. E anche tanti cristiani, voi dovreste leggere gli email che riceviamo dai fratellini cristiani.
Sì, sì,
caro
sì.
Mio, c'è da andare in giro... C'è da andare a prendere un bastone e andare a visitarli tutti, il bastone della parola ovviamente, perché Giuseppe spiega, se no qualcuno ti fraintende. Capito? Andare a prendere la Bibbia, andare a prendere la Bibbiata tutti quanti, alcuni di queste case. Ama lui così, ama lei così, ama lui, lei, lui, lui, lei, lui. Ehi, stop, nome di Gesù. Veramente, fate come sta donna che si è guardata allo specchio e si è innamorata di se stessa, Narcisia. Guardiamoci un po' allo specchio, però alla maniera giusta, a vedere un po' i nostri difetti.
Lo specchio della Bibbia.
Lo specchio della Bibbia, va bene? Non lo specchietto per le allodole del nostro superbia, lo specchietto della Bibbia. Angela, nel nome di Gesù.
Amen. Amen. Andiamo avanti, altre notizie?
Per favore.
The Washington Post. With millions of dollars of U.S. aid stuck at the Venezuelan border, what happens next?
Ok, adesso Angela ci traduce.
Oh no, really?
Come, oh no?
No, you do,
ma
please.
Ma vedi, devi lavorare, solo io lavoro qua, scusa.
Ma non lo capisco neanche in inglese, immagini se posso tradurre.
Ma io sto dicendo a tutti che tu sei così in gamba.
Cosa fanno? Non ho capito la notizia.
With millions of dollars of U.S. aid stuck at the Venezuelan border, what happens next?
Okay, prova tu, Gloria.
Gli aiuti umanitari dagli Stati Uniti non entrano in Venezuela, sono bloccati alla confine.
Perfetto.
Sono, tutti questi aiuti sono di valore di milioni di dollari.
Sì, e poi what happens next?
Che succede dopo?
E adesso che succede? Avete capito, fratelli? Fratelli,
no, e perché sono bloccati?
Non voi, no, dico quelli che della radio. Fratelli, avete capito la traduzione? Con tanti milioni di dollari di aiuti umanitari incastrati, bloccati alla frontiera venezuelana, e adesso che succede? Capisci? Cioè,
perché non entrano gli aiuti?
Ah, questo qui è un giocherello, è un giochetto dell'America, questo qui. L'America è facendo finta. L'America sta mandando medicinali, sta mandando aiuti, perché ama così tanto il Venezuela. L'America non gli interessa niente dei venezuelani, gli interessa solo di andare avanti con la sua egemonia di qui in Sud America, che l'America controlla tutto. Questo è il suo laghetto dove l'America viene a pescare. Qui l'America possiede quasi tutto che c'è da possedere, che quindi praticamente, però il Venezuela vuole essere marxista, comunista, cubanista, sovietista, e l'America non gli sta bene, questo è logico. È un po' come l'Ucraina, che si è tutto un tratto si è spostato in Occidente verso l'America, e la Russia dice alto, allora mi riprendo la Crimea. La Russia non gli sta bene, però la Russia non può prendere la Crimea, però l'America può prendere tutto Sud America. È l'ipocrisia come al solito. Allora che succede qua? Succede che l'America, facendo finta di aiutare Venezuela, ha mandato aiuti e medicine, ma lo scopo è mostrare, fare campagna, pubblicità al mondo, mostrare che quanto è cattivo Maduro, che non fa entrare le medicine. Perché Maduro non li fa entrare, questo comunista, marxista, stalinista, eccetera? Perché non li fa entrare? Perché se fa entrare tutti questi aiuti americani, i venezuelani dicono: no, ma l'America ci vogliono bene, allora.
Sì, sì, sì.
E vedi come sono bravi gli americani? Diventiamo americani, per cortesia. va bene. E allora Maduro dice: no, voi non venite qua a fare pubblicità a voi stessi. Allora blocca tutto alla frontiera. Politicamente è giusto, però si è tirata è una trappola. Che lui, l'America sa che se gli aiuti entrano, l'America è una vittoria per l'America. Se gli aiuti vengono bloccati, sono due vittorie per l'America, perché adesso può dire: Maduro è un dittatore, è un maniaco, non vuole aiutare il suo stesso popolo. Capito?
Sì.
Cioè è tutta una trappola, no? Se l'America veramente ama i venezuelani così tanto, li poteva aiutare, per esempio, non facendo sanzioni, non bloccando le banche. Maduro stava ritirando, mi pare, miliardi di dollari in oro dall'America, e l'America dice: no, perché a te non te li diamo, ma sono dal Venezuela. Sì, ma noi non ti riconosciamo come autorità, riconosciamo quell'altro, come si chiama?
Quello Guido.
Che, eh?
Guido? Juan Guido?
Sì, come si chiama lì? Sbaglia Maduro, stalinista, sovieticoista, comunista, e sbaglia l'America, quindi sono due bulli.
Juan Guido.
Ecco, e allora basta, questa è la storia, insomma, è quello che succede. Anche il Washington Post dice lo stesso, no? Humanitarian aid is blocked amid Venezuelan political crisis.
Mm-hmm.
Questions?
No, sì, è chiaro.
Ok, allora saltiamo alla prossima?
Sì.
La prossima, Washington Examiner. Trump warns China, Russia, US would win nuclear arm race. President Trump warned China and Russia not to seek to win an arms race with the United States and instead propose negotiations to expand a recently deal that they made.
Yeah, ok. La traduzione: Trump avverte la Cina e la Russia. L'America, se voi fate una guerra, una corsa al nucleare, l'America vincerà la gara. Quindi dice, quindi lui avverte la Cina e la Russia, dice il sottotitolo, di non cercare di vincere la corsa agli armamenti nucleari, e invece perché insomma perderebbero. Cioè questa è la zucca quadrata di questi politici. Cioè sono due bulli che entrano nel ring, io ti spacco la faccia a te. No, io adesso ti si spacco le ossa. No, te le spacco io. Allora vediamo chi spacca di più. Due spacconi. Capito? E Trump è questo è meglio di Hillary Clinton. Attenzione. Però poveraccio, c'ha mani, piedi legati e quasi imbavagliato. Da chi? Pentagono, dalla CIA, dal Senato, il Parlamento, che si chiama The House, perché sono in maggioranza democratici, e il Senato è in maggioranza i repubblicani, supposto il partito di Trump, e loro gli votano contro. Capito? Il Senato, che è il partito che a maggioranza repubblicana di Trump, votano contro Trump. Trump voleva ritirare i soldati dalla Siria e il Senato repubblicano dice no, non li ritiriamo. No, perché no? Vogliamo vincere, così sembra che perdiamo. Quindi, perché lui in fondo è un cristiano, questo qua, e vuole togliersi dalle guerre, dalla Siria, Afghanistan, eccetera. E lui dice no. No, deve stare lì perché noi siamo l'America, deve essere una potenza di egemonia. Cioè, politicamente, dal punto di vista guerrafondaio, hanno ragione, se vuoi deve rimanere lì per vincere, stravincere, in maniera che la Russia non prenda potere. Però dal punto di vista di Cristo, della Bibbia, il Vangelo dice no, cosa va in giro a fare le guerre in Siria, in Afghanistan, in Vietnam? Sbagliatissimo. E questo è il problema. Quindi Trump cerca di tenere fede alle sue promesse preelettorali, che vuole ritirare i soldati dai luoghi dove ci sono guerre, e il Senato non glielo lascia. Quindi questo voglio dirlo chiaro e tondo, perché quando si scoppieranno le guerre, ricordatevi, Trump voleva ritirarle e il Senato, il popolo americano, che infatti la maggioranza, cioè infatti il Parlamento è a favore di rimanere lì, il Senato, il Parlamento a maggioranza democratica, dei democratici vogliono rimanere, e il Senato a maggioranza repubblicana vogliono rimanere. Quindi le guerre continueranno, e se l'America verrà distrutta, che verrà distrutta, la Russia vincerà, dicono le profezie, sarà per questo motivo qui, non vogliono ritirarsi di lì. E adesso qui Trump che fa lo spaccone alla Cina, alla Russia, messi insieme, volete fare la guerra, la gara al nucleare, la vinciamo noi. Quindi ecco proprio lo spirito della corsa atomica, della corsa agli armamenti. Se volete correre, correte, ma noi vinceremo. E ciao, buonanotte. Quindi sono due pazzi che corrono per il premio. Il premio sarà chi schiaccerà prima il bottone e scoppierà la guerra nucleare, e scoppierà. Andiamo avanti, per cortesia.
Insider: Russian media threatens US with 100 megaton nuclear doomsday device after key arms treaty fails.
Allora, cosa dice qua? Leggi anche cannot be excluded.
It cannot be excluded that one of the Poseidon with 100 megaton nuclear warhead will lay low off the US coast, becoming the doomsday weapon.
Caro mio, hai capito cosa dice qua? Allora, titolo: I media, i giornali russi minacciano gli Stati Uniti con con delle bombe atomiche di 100 megaton, che è un'esagerazione terribile. Una di queste già fa saltare tutta la nazione, 100 megaton. Cioè praticamente la bomba di Hiroshima era un megaton, quindi 100 Hiroshima che saltano allo stesso tempo, per dare un'idea. Allora i media, cioè diciamo che sono i giornali controllati da Putin, minacciano gli Stati Uniti che se i trattati e le comunicazioni per sulle armi, limitazione armi nucleari fallisce, la Russia costruirà bombe atomiche da 100 megaton. Vabbè, di solito non le costruiscono così potenti perché è difficile controllare dove che vanno. Caro mio, praticamente per ammazzare un soldato uccidono 1000 civili così. E questo è quello che il futuro è, che questo branco di matti a piede libero ci sta riservando, ci sta preparando. Grazie a Dio che conosciamo le profezie che ci dicono sì, verranno le guerre atomiche. Sì, ce ne sarà una, è profetizzata Apocalisse 9:18, che dice in una sola guerra atomica moriranno 2,5 miliardi di persone. Leggere, e scrive proprio il numero lì che dice. E insomma, sono un branco di pazzi a piede libero questi qua, va bene? Ecco, quindi questo va insieme all'articolo precedente. Mm-hmm. Poi c'è un articolo in italiano della Repubblica, mi pare.
Sì, è quello che hai menzionato prima. che dice USA, schiaffo del Senato a Trump. No al ritiro delle truppe da Siria e Afghanistan. Prima sconfiggere l'ISIS.
Quindi qui, ecco, qui c'è proprio l'articolo che parlavo. Quindi il Senato americano a maggioranza repubblicana, suppostamente il partito di Trump, ma che a loro, Trump a loro non gli piace, che non hanno scelto loro. È stato eletto perché i soldi li ha messi suoi. Io un miliardario in dollari, un miliardario. E quindi lui può spendere quando gli pare, è stato eletto. Però il signore l'ha permesso. Anche io dall'apparenza dicevo sempre che Hillary Clinton dovrebbe vincere, quella è l'uomo dell'anticristo, la donna dell'anticristo. Invece no, se preghiamo un po' più a fondo, il Signore dice no, è sbagliato. Invece Trump, quindi Trump, conciato male cos'è, com'è, è sempre meglio di Hillary Clinton.
Sì, sì, sì.
Allora, schiaffo del Senato a Trump, dice prima di ritirare le truppe dalla Siria e Afghanistan, sconfiggere l'ISIS, che non sconfiggeranno mai, cioè come dire sconfiggere il... Perché quando è caduta Al-Qaeda, ecco che sorge l'ISIS. Quando cade l'ISIS, ecco che sorge... Perché praticamente il problema non è l'ISIS, non è Al-Qaeda, il problema è il Corano. E questi qui sono lì con gli occhi bendati e non vogliono vedere la realtà. Fanno entrare questi musulmani con il Corano in tasca. Ma scusate, il Corano è un libro che adesso è proibito da tutte le parti, che dice di ammazzare tutti che... Il musulmano ha il diritto di uccidere chiunque vuole. Il musulmano può uccidere qualunque infedele quando vuole. Il musulmano può uccidere, dice il Corano, qualunque infedele quando vuole. Quando vuole. Ogni musulmano è un giudice che può dire chi vive e chi muore. Dove è scritto Corano? Io l'ho citato tante volte. Devo andare a cercarlo, l'ho citato tante volte. Questo qui. L'ho citato tante volte. Sì, chi lo vuole, vi mando il riferimento. Va bene, il Corano non è un libro religioso, è un libro politico mascherato di religione. Ma che religione? Uno comincia a ammazzare alla gente che gli pare. Vabbè. Alleluia. Occhio della guerra, cosa dice? Altro giornale.
L'ordine mondiale USA è finito e i democratici non lo accettano.
Sta dicendo una cosa giusta, però dice l'ordine mondiale USA è finito, ma i democratici non lo accettano. Leggi un po' il sottotitolo.
I liberali non possono comprendere il fatto che l'ordine mondiale che è esistito tra la fine della seconda guerra mondiale e l'inizio della guerra globale al terrore non esiste più. Rifiutano di accettare il fatto che viviamo in un periodo in cui gli Stati Uniti non sono più la sola superpotenza.
In effetti, sono come una casa nobile di conci, di marchesi, decaduti in bolletta, morti di fame, che non hanno più una lira e non lo vogliono ammettere. Vivono di debiti, mettendo ipoteca sul castello, dopo un po' le banche glieli portano via e non lo vogliono ammettere. E ancora hanno magari miliardi di debiti, però vogliono il servitore. Prendi il prestito dalla banca per pagare il servitore, loro sono nobili. E l'America è così, pensa ancora, vive ancora nei suoi sogni di gloria, vive ancora ai tempi di John Wayne, Far West, che uccidevano tutti gli indiani, i messicani erano i fessacchiotti, loro erano i furbi del rione, cioè questa è la mentalità americana, no? È una mentalità di orgoglio puro, è terribile. È giusto, questo giornale dice una cosa giustissima. Adesso Jeddah News, un altro giornale, cosa dice?
Jeddah News: la Russia lancia il nuovo internet indipendente, libero dal nuovo ordine mondiale.
Oh, ho capito questo. Cioè la Russia sanno che quando l'America vuole gli chiude l'internet. I giorni arriveranno che gli fanno le sanzioni e non ci vuole niente, chiude internet in Russia, e loro sono terroristi in Russia, chiudiamo l'internet. E allora si dice: ah, prima che lo chiudete voi, chiudiamo noi. Ci siamo? E leggi un po' l'inizio dell'articolo. Il consiglio
di sicurezza russo ha chiesto al governo del paese di sviluppare un'infrastruttura internet indipendente per i paesi BRICS, che sarà totalmente indipendente dalle corporazioni dell'elite globale e dei governi, e che continuerà a lavorare in caso di interruzioni di internet globale. Si ritiene che il nuovo internet indipendente sarà libero dalla censura.
Sì, c'è da morire da ridere.
Sarà libero dalla censura americana, però non quella russa.
cioè, si deve interpretare qui. C'è qualche fessacchiotto, qualche allocco ci crede che non sarà censurato, ma lo sai che ti registrano quasi l'aria che respiri? Cioè, sanno tutto di te. Cioè, io, cioè se io vado in un posto, sul telefonino vi appare a voi, se tu hai visitato questo posto, qual è il tuo commento su quel posto?
Sì, è vero.
Tu vai in un posto a comprare un paio di calze, una canottiera, e vai, tenete, ti appare, tu so che hai visitato il tale tal posto, magari preso un caffè in un posto, in un ristorante, che ne so. Dice, come metti un commento, ma caspita, ma qui ti, altro che GPS, qui sanno dove vai, a che ora vai, quale posto frequenti, cosa compri, cosa non compri, perché c'hanno anche lì, se vogliono. Cioè, anche le cose che compri, a volte qui devo tagliare con le forbici, c'è il microchip attaccato, a volte mi dà fastidio, mi gratta qua al fianco. Mi è capitato di tagliare con le forbici il microchip. Insomma, ragazzi, mi fa ridere che qui stanno lanciando internet il libro di censura. I russi, ma figurati! Putin c'ha tutti i media nel taschino interno della giacca. Questo caro ex colonnello del KGB che era stanziato nella Germania orientale e poi è diventato Putin il presidente. Come ha fatto? Lui c'ha tutte le leve in mano. C'era uno lì che lo sfidava nella politica, come si chiamava, e sembra in galera questo qua, o perché ha starnutito male, o perché o perché ha attraversato il semaforo che era giallo invece di verde. È sempre in prigione questo qua. Come si chiama questo qua? Navalny si chiama. E poi mi dice che c'è censura. Caccia, se vi è piaciuta la censura americana dell'ordine mondiale, occidentale, vi piacerà moltissimo quella basata in Cina e a Mosca. Gloria a Dio. Allora, il sussidiario, sì. C'è il giornale sussidiario?
Il sussidiario, sì.
Allora, cosa dice l'articolo?
Gesù crocefisso nell'ecografia del bambino abortito. La foto, il dramma e il miracolo.
Wow, il bambino abortito, va bene? E qui c'è la foto, ce l'hai Angela lì la foto?
Sì.
Lo mettiamo sulla radio?
Sì, possiamo metterlo.
Ok, metterlo sulla radio. Qui si vede nella foto, c'è la foto del feto, e hanno scritto leg, foot, knee, che in inglese si traduce la gamba del bambino, il piede e il ginocchio. Quindi leg, gamba, foot, piede, e knee, ginocchio. E tra tutte queste qui c'è l'immagine di Gesù crocifisso, e non si può sbagliare. Cioè, qual è il messaggio, Angela?
E l'articolo dice...
No, il messaggio non... Vabbè, leggi l'articolo, ma c'è un messaggio. Beh.
Un segno che fa venire i brividi, pensando che quel bambino, poco dopo l'ecografia, sarebbe morto abortito. È come se Gesù, ucciso anche lui in quegli stessi istanti, fosse stato accanto al nascituro. E a tutti i nascituri destinati a essere abortiti e che non sarebbero mai nati, per accompagnarli nei loro viaggi e per risuscitare insieme.
Gloria, gloria, gloria. Cioè il messaggio è di... cioè bisogna essere ciechi per non capire il messaggio. Gesù sta dando un messaggio al mondo. Ogni bambino che è abortito è stato crocifiggendo me.
Sì, sì.
Non c'è modo più eclatante di crocifiggere Gesù oggi se non tramite l'aborto, va bene? E allora so che ci sono delle sorelle che ci seguono, lo so, che non voglio condannarvi, ok? Non sto puntandovi il dito, sorelle, Dio mi perdonate, ok? So che avete abortite e vi siete pentite con lacrime amare, lo so, non lasciate che il diavolo vi condanni, perché vi siete pentite e siete perdonate, d'accordo? Sorridete tra le lacrime, Dio vi benedica.
Amen.
E comunque rimane, se non il peccato più orrendo, uno dei peccati più orrendi. Cioè, il diavolo arriva e dice: non è un bambino, è un feto. Ciao, e chi ha detto che è un feto? È come Hitler. E questi non sono esseri umani, sono ebrei, sono zingari. Anche gli slavi, vuole ammazzare tutti gli slavi questo posseduto. Va bene, e chi te l'ha detto a te Hitler che gli ebrei e non sono uomini. Ma tu non sei uomo, va bene, tu, lui è darwinista, Hitler, darwinista, quindi lui credeva di essere un animale e di conseguenza si comportava come tale. Quindi questi insegnanti di scuola che oggi insegnano che veniamo dagli animali, l'uomo appartiene al mondo animale, ma sarai tu animale, scusa. Animale sarà lei, signor insegnante, scusa, io sono stato fatto a somiglianza di Dio, ci siamo?
Grazie, amen.
Dove sei un animale, si arrangi. Mm-hmm. Che tipo di animale vuoi essere? Come gli asini, i cavalli, la scimmia, si arrangi. Mm-hmm. Ok, per me questi qui sono del razza animale più mostruosa che esiste, questi qui che abortiscono allegramente. E poi davanti a Dio, davanti quando ci sarà il trono bianco di Dio, ha visto, c'è un teatrino, il teatrino di Apocalisse 20 verso 11, c'è una scena e c'è un grande trono, uno seduto che si chiama Dio. E dice, davanti a lui stavano in piedi, solo attenti, comunque in piedi, ritti. Dimmi.
Lo leggo.
Guardate un po' che teatrino che troveranno questi qui che dicono che i bambini si possono abortire allegramente. Costa meno abortirli che comprare pillole anticoncezionali. Tra l'altro, sai, i cristiani che pagano le tasse pagano anche per quello. Io ne pago poco perché non mi interessa possedere terre, questo o quell'altro. Ok, io un paio di me di tasse da me, questi anticristi ne vedono poche. Allora andiamo avanti.
Apocalisse 20, 11 e 12. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono della sua presenza.
Cosa vuol dire? Che si entra in un'altra dimensione, capisci? Si esce da una dimensione e questi qui sono in un posto che si chiama Hades, okay? il posto dei morti, le anime dei morti, quindi un posto orribile dove vediamo in Luca 16 che uno che mendicava per una goccia d'acqua, un posto di sofferenza dove finalmente saranno accontentati quelli che non vogliono Dio, non vogliono Cristo, non vogliono autorità, non vogliono ordine, non vogliono comandamenti, loro vogliono solo fare quello che vogliono e si troveranno con gente come loro, solo che uno vorrà picchiarlo, l'altro vorrà morsicarlo, quell'altro vorrà mangiarlo. Benissimo, non volete legge? Mangiatevi tra di voi, non volete legge, mangiatevi, abbuffatevi. Infatti quello che succede lì, okay, c'è uno che, gente con esperienza che è andato lì, che è tornato e ha detto, ragazzi, lì non volete andare, va bene? Andiamo.
La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro.
Quindi si entra in una nuova dimensione, cioè Dio sta per... C'è un fuoco lì al verso 8 e 9 che brucia tutta la terra, 9, 10, verso lì la terra viene bruciata e finisce la dimensione terrestre, entriamo nella dimensione del giudizio di Dio e dopo c'è il nuovo cielo, nuova terra, Apocalisse 21. Vai.
12. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro.
I morti, grandi e piccoli, non sto parlando di quanti dell'altezza in centimetri, Sta parlando i grandi, gente come Merkel, Matteo Renzi, Stalin, Carlo Marx, Bush che hanno fatto la guerra in Iraq, gente come loro. Se poi ci saranno proprio loro, questo se lo vedrà Dio, ma i grandi Putin, i padroni dei media, i direttori che comandano catene di giornali promosessuali, i grandi, va bene, cioè come loro, va bene, questi sono i grandi. E i piccoli, cosa vuol dire i piccoli? Anche il mendicante, anche l'accattone, anche l'handicappato, però che il cervello gli funziona e che respinge Gesù, anche i piccoli saranno lì. Che Dio non è né per i piccoli né per i grandi, Dio non fa favoritismi personali, non importa se tu sei più egoista miliardario o più egoista mendicante, tutti grandi e piccoli davanti a Dio, avanti.
I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere.
Vediamo qui il sangue di Gesù, intravedete il sangue di Gesù qui?
No.
Intravedete la grazia? intravedete il perdono del Calvario. Questi non hanno voluto questo, il perdono. Non hanno voluto Gesù del perdono. Non hanno voluto la grazia del Calvario. Loro dicono, no. Non so chi ha scritto la Bibbia. Ma scusa, dico, ma chi ha scritto che la ruota è rotonda? Non lo so, allora non usare la ruota, scusa, non sappiamo chi l'ha scritto. Chi ha scritto che bisogna respirare l'aria per vivere? Non lo so, allora non respirare, scusa, non siamo sicuri. Ma prova Gesù, ma prova il Signore, prova lo Spirito Santo, prova l'amore, prova il Vangelo, prova le scritture, fai una prova nel nome di Gesù e vedi se funziona. E se funziona, state zitto e vai avanti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria.
Amen.
Hai finito? Hai finito,
sì.
Allora a posto. Allora, dov'è che eravamo?
Non lo so, abbiamo finito.
Abbiamo finito?
Sì.
Okay, a posto.
Possiamo fare una pausa, no, abbiamo altre notizie.
Poi tu mi dici, hai dimenticato tutto, hai perso il filo. Io qua, infatti, chiaro, me lo dici adesso, non dopo.
Eravamo sul crocifisso.
Te lo dico adesso, facciamo una pausa, mettiamo una bella canzone e poi continuiamo con altre notizie, con domande dai fratelli, testimonianze.
Allora, cosa
facciamo?
Abbiamo?
Una pausa.
Allora, sì, una pausa, poi canzone e poi domande dai fratelli.
Sì, testimonianze. Altre notizie interessanti ci sono ancora.
Sì, sì,
bene fare pausa,
io lo so, è loro che non lo sanno.
Allora, right. Ascoltiamo una canzone che voglio ringraziare a Mariana che ce l'ha inviata. È intitolata Abbi cura di me. Leggiamo un po' le parole perché sono molto profonde e veritieri. Dice: adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi e un pugno di parole. Più che perle di saggezza, sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera.
Qui sembra Gesù che parla alla sua sposa. Allora, leggi l'ultima riga ancora. Più che perle
di saggezza, sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera.
È bello come Gesù, anche a Sanremo, un posto abbastanza secolare, il Signore mette anche lì la sua verità. Cioè un canto più cristiano di così non lo accetterebbero. Una volta hanno fatto un canto, mi pare, su Trotta Somarello, ma è stata un po' l'eccezione. È stato un bellissimo messaggio cristiano, però non li vogliono, loro vogliono carnalità. Ed ecco che, senza menzionare il nome di Gesù, lo Spirito Santo, grazie al Signore, quindi dice, ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera, sono sassi di miniera. Più che perle di saggezza, sono sassi di miniera. Quindi è Gesù che scava tra le durezze, tra le difficoltà, per trovare le pietre vive delle sue pecorelle, tra rozzi, sassi della miniera di questo mondo.
E poi continua, non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose.
Grazie Signore. C'è una scrittura di Luca 19? Luca 19,17, ce l'avete?
Luca 19,17. Il re gli disse, va bene, ser buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città.
Quindi qui c'è un servo che è stato fedele nelle minime cose. E come dice questo canto, appunto, dice, niente è più grande delle piccole cose. Nessuno questo mondo, da che mondo è mondo, non è mai esistita una persona che ha creato qualcosa di grande, mai. Solamente una piccola cosa alla volta, un piccolo passo alla volta, un piccolo granello alla volta. Il più grande grattacielo del mondo è stato costruito un mattone alla volta. Quindi niente più grande delle piccole cose. Dio non ha creato il mondo, no, Dio ha creato l'atomo e con l'atomo ha fatto il mondo. Quindi le cose più grandiose cominciano dalle piccole cose. Appunto questo canto dice niente è più grande delle piccole cose. Attenzione, fratello, alle piccole cose, i piccoli sguardi, i piccoli amori, la piccola sincerità, le piccole gentilezze, il piccolo perdono. Lasciare perdere le grandezze. Gesù è venuto, si è preso cura delle piccole cose, il piccolo peccatore.
Mm-hmm. Sì, amen. E il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, e l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, e la legna che brucia, che scalda e torna a cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo.
Alleluia. Efesini 5, 16. Colossesi 4, 5, 6.
Efesini 5, 16. Recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Colossesi 4, 5 e 6. Comportatevi con saggezza. 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno.
Alleluia.
Amen.
Questo passaggio dice: un altro giorno sia uguale a ieri, e tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo. Mm-hmm. E dai valore ad ogni singolo attimo. Amen. Diamo valore a ogni, sì, ogni piccolo, sì, momento.
Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi, dove vorresti andare? Abbracciami se avrò paura di cadere.
Beh, questa è una domanda retorica, è come se Gesù ci chiedesse, dice, dimmi dove vorresti andare. E Gesù ci chiede retoricamente se vogliamo andare nel suo regno, con lui. In che modo? Abbracciamolo quando nel mondo stiamo cadendo. E se non lo facciamo potremo cadere nei baratri insieme alla gente che non ha Dio. Abbracciamoci a Gesù così che non cadiamo nel baratro.
Amen. Che siamo in equilibrio sulla parola insieme. Abbi cura di me. Abbi cura di me.
Gesù ci dice che dobbiamo prenderci cura di Lui. Dobbiamo prenderci cura di Gesù. Prenderci cura spiritualmente del suo amore per noi. Prenderci cura della sua volontà nelle nostre vite, che sola potrà proteggerci dal maligno e dalle sue insidie.
Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro.
Alleluia. Mentre di fuori invecchiamo e deperiamo fino alla morte, se abbiamo accettato il dono di Dio in Cristo, il suo amore ci cambierà dentro, sin dalla nostra anima, e come è scritto 1 Corinzi 2,9.
1 Corinzi 2,9. Come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchie non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Amen.
Alleluia.
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro.
Amen, amen, amen. Cioè al fianco di Gesù invece che al centro degli inganni del mondo. Perché?
L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come cristallidi che diventeranno farfalle.
E allora non temiamo di abbandonare le cose buone che amiamo, il nostro Isacco, se è questo, è a questo che Dio ci chiama, di abbandonare quelle lacrime che sono in realtà luce che purifica l'anima, e quegli abbandoni, quando abbandoniamo cose che amiamo, quegli abbandoni sono come bruchi che si muteranno in farfalle tramite la sempre presente, la meraviglia dei miracoli di Dio.
Ognuno combatte la propria battaglia.
No, non sei solo, no, non siamo soli a portare una croce. Vi è una croce e una battaglia da vincere con lo Spirito di Cristo per ciascuno di noi.
Tu arrenditi a tutto.
Amen. Tutto quello che viene da Dio, anche le cose difficili da comprendere, anche le cose buone da abbandonare per la sua gloria.
Non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito. Abbraccialo adesso. perché l'impresa più grande è perdonare se stesso.
Alleluia. Infatti è solo l'orgoglio che ci impedisce di perdonare. Perdonare chi? Perdonare noi stessi.
Attraverso il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo, e ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte, e ti basta solo un passo per andare oltre.
Alleluia. Il Signore ci sta dicendo che la vittoria, la soluzione, quello che cerchiamo, spesso lo cerchiamo nelle cose sbagliate, quello che cerchiamo, il successo, sono solo a un passo. Sono solo alla distanza di una semplice e piccola, una cosa facile, solo abbandonare la superbia, solo prendere una decisione giusta, magari solo perdonare quella persona, magari solo accettare quel rimprovero, magari solo capire quel marito, capire quel figlio, quella moglie, quel padre, solamente dire sì a Dio e no al nostro orgoglio, no alla nostra caparbietà. E perché no? Lo dovremo fare necessariamente davanti a Dio. E allora? Perché non lo facciamo adesso, ora, subito, e con tutto il cuore, e senza riserve, sì che Dio possa perdonare anche noi per i nostri peccati e benedire, come sta cercando di fare, benedirci. Lui vuole benedirci, sta cercando di farlo, sta cercando di benedire il mondo da almeno 2000 anni. La sua benedizione è cominciata dal Calvario e il mondo la respinge. Noi la vogliamo accettare?
Amen. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi, dove vorresti andare? Abbracciami se avrai paura di cadere, che nonostante tutto noi stiamo ancora insieme. Abbi cura di me, qualunque strada sceglierai. Abbi cura di me, che tutto è così fragile. Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
Alleluia. E sento che il Signore che ci sta dicendo che dobbiamo prenderci cura di cosa? Prenderci cura di Gesù, e Lui si prende cura di noi. E Lui di cosa sta parlando? Sta parlando che dobbiamo prenderci cura dei Suoi doni, del Suo Spirito in noi, prendersi cura della nostra fede in Lui, che dipende da noi. Gesù ci dice, amati, sapete quel giorno la mia voce anche tremava. Tremava nei Getsemani e anche sul legno, appunto che non sono più neanche riuscito a trasportare la croce. La realtà che era nel mio corpo, di vera carne e di vera umanità, era così tanto da farmi esitare e chiedere l'allontanamento di quel calice amaro, amaro come il fiele. E così ho amati, sapendo queste cose, che persino io, il Signore, ho attraversato. Io ho attraversato le stesse esperienze terribili che voi a volte attraversate. E allora non vi scoraggiate, non esitate, non dubitate, come avvenne per Giuda, che ha dubitato e che non si è più pentito. Ma come io feci e come Pietro decise, e come Tommaso che si è persuaso, e anche voi vincete, trionfate. Proclamate la vostra fede come araldi del mio amore. Gridate la fiducia che avete in me e nella mia parola. Aprite i vostri occhi, restatemi fedeli, restatemi vicini, perché è questa la mia amata e meravigliosa sposa che sono venuta a riscattare, a purificare, a salvare. Amen.
Amen.
Fine del messaggio.
Grazie, Signore.
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo. E dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dove vorresti andare? Abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio sulla parola insieme. Abbi cura di me. Abbi cura di me. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte. E ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrai paura di cadere. Che nonostante tutto, noi siamo ancora insieme. Di me, qualunque strada sceglierai, amore, abbi cura di me. Abbi cura di me, che tutto è così fragile. Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.